abbiamo celebrato l'inizio della stagione estiva, abbiamo saltato la primavera. No, dai, primavera estate 2026. Con un grande evento cinefurgo qui nel cortile di Blackout. Spero siate passati e passate. Si è parlato di gentrificazione, spazi urbani, estetica degli spazi urbani, occupazione impropria di spazi urbani, che a noi piace tanto. Un'occupazione di bella gente del cortile, appunto, di via Antonio Cecchi 21 barra a Torino. Grazie appunto a Furgo Funk che ha coordinato, pensato, animato tutto questo. E che insomma state accorti perché sono sempre per strada con nuove idee e nuove proposte. Intanto Adriano è già al mio fianco, sta preparando tutto per iniziare l'approfondimento cinefilo di questa sera. Insomma, venerdì scorso è stato proiettato un film, un docufilm. Docufilm, non lo so, non l'ho visto. Sì, dai, docufilm, possiamo dargli questa etichetta sul GECO. E questo è servito un po' da contesto per ampliare il discorso e parlare appunto di arte in questi spazi urbani grigi e tristi. Qualcuno dice di vandalismo, reati. E continueremo questa sera, forse, ad approfondire la questione a Delicatessen.
Sì,
giusto Adriano, buonasera.
Oh, ho azzeccato anche il microfono,
incredibile,
vero?
Buonasera anche questa sera.
C'era
quindi
flushato.
Dai, non raccontiamo quello che succede qui dietro le quinte. Adesso ha ripreso vigore nelle tue mani, è tutto pronto.
Appena ho messo il trailer si è flushato.
Non cominciamo. Allora, questa sera parliamo appunto del docufilm The Art of Disobedience.
Sì, dell'arte della disobbedienza. A distanza di molti anni, direi, perché io ricordo, come dice Maria, con il dubbio privilegio dell'età, il mio primo approccio al graffitismo e alla street art anche risale all'83, più o meno. 83-84, quando Francesca Linovi aveva tirato fuori la sua storia. L'arte di frontiera era una mostra che è stata fatta a Bologna nell'84. Lei era un'assistente di Barilli al DAMS ed era stata un paio d'anni a New York. Tra l'altro era molto brava, faceva anche delle cose sinergiche, perché era una che seguiva Patti Smith e la metteva in relazione con il graffitismo e la street art. E sono andato a ripescare questo catalogo, che risale appunto all'84, dove c'era già praticamente tutto. Days è praticamente quello di cui Geco è un epigono, perché adesso mostro a Monica, era su questa serranda di un negozio, c'era Days, appunto una delle prime tag che si potevano trovare, però in precedenza, non so, Crash o A1, che aveva avuto da Ramsey l'incarico di salvare la lettera A, e A1 e faceva tutte le A, però le faceva con vari font diversi. Geco sembra un unico font
monolitico,
sì, e mono argomentativo.
Allora, io non ho visto il film e non l'ho potuto vedere.
No,
perché...
non è vero.
No, allora, io ho visto una sequenza forse scarsa, però sì, mi pare di capire che come prodotto cinematografico è abbastanza conosciuto, insomma, quella modalità lì, mi viene da dire. Quello che forse poteva essere un po' brillante e succulento anche per Delicatessen poteva essere il contenuto, che però mi è sembrato un po' ripetitivo. Avete, sono molto le scritte, il Geco mette le ali, ACAB, insomma, qualche concetto oltre, però... E il bobbing è così.
Sì.
Vabbè, ma sentiamo...
Certo che più di un'ora...
di bombing e poi diventa...
Sì, anche lisergico. Poi c'è queste acrobazie...
In quanto c'è... ipnosi, c'è anche l'ipnosi è lisergica.
Sì.
Quindi continueremo a parlarne con
Giovanni Semi
che ha accompagnato il tardo pomeriggio del Cinefurgo appunto lo scorso venerdì. E ci scusiamo con lui perché non gli abbiamo neanche offerto da bere. Chiaramente non per volontà, ma per impegni da dietro al bancone. Tra l'altro grazie a tutte e tutti voi che avete goduto anche di qualche selezione del Tropical Bar e avete continuato a sostenere abbondantemente la vostra radio libera preferita, Radio Blackout. Dunque ci scrivono, come si chiama il docufilm sul Geco?
The Art of Disobedience.
E dove lo posso trovare?
Quello è un po'
è un po' l'inghippo. Noi non siamo riusciti a trovarlo né a vederlo, nonostante ne volessimo parlare questa sera.
Forse Giovanni sa dove.
Giovanni Semi, buonasera.
Buonasera a tutti e tutte.
Ciao, ben ritrovato a Blackout.
Grazie mille.
Grazie per insomma questo bis, perché già ti abbiamo ospitato qualche giorno fa e adesso nuovamente
non ti abbiamo neanche dato da bere, come
esatto, e io di questo veramente chiedo venia perché è imperdonabile, ma avrai una fornitura del tuo cocktail preferito a vita. Prego Adriano, lascio a te, perché non ho visto il film, quindi non posso dire niente.
Non è vero, basta vedere una sequenza poi vedi tutto il resto. Ma la prima domanda potrebbe essere: tu hai ricevuto il link per poterlo rivedere?
No, non ho ricevuto il link e ho saputo che Geco stesso giustamente è preoccupato della circolazione pirata del link, quindi lo protegge con cura.
Però
dobbiamo organizzare mille altre visioni pirate.
Però nella policy ci potrebbe stare quello di diffonderlo copyleft a tappeto per poter
ma noi raccontare. Siamo vecchi a scuola, Adriano, dai.
Vabbè,
Vabbè, va bene così. Comunque voi l'avete visto e soprattutto Giovanni ha parlato ampiamente prima della proiezione del film, appunto, di gentrificazione e conseguenze su tutto, sul territorio, sulle persone, eccetera, eccetera.
Si ricava dal film lo spirito di questo contrasto o di questa riappropriazione dei muri del gentrificati, oppure può sembrare di più, come noi polemicamente abbiamo colto, un'autoreferenzialità ipertrofica?
Beh, diciamo che ci sono entrambe le cose nel film. L'artista ci tiene al suo segno grafico, alla sua autorialità, e quindi in qualche maniera è un documentario autocelebrativo, no? Quindi questa dimensione non possiamo negarla. Dopodiché però nel documentario e in generale secondo me in tutta la vicenda del muralismo, questa lotta costante tra il muro pulito, decoroso e il muro imbrattato, indecoroso, si vede. E quindi, come dire, chi si interessa di ogni segno grafico, diciamo, che sale su per il muro, non può non interessarsi di fatto anche di gentrification.
Cioè, anche cinematograficamente il montaggio un po' sporco, l'inquadratura appunto traballante per forza, può essere questo modo di sporcare anche lo stesso appunto montaggio, la stessa sequenza.
Sì, certamente anche il montaggio lo è, e hai ragione, le immagini sgranate, l'insistere anche le interviste, anche il non avere delle narrazioni che siano pulite, no? Che non sono necessariamente non sono artefatte, ma di persone che non sono le persone carine, no?
Certo.
che vengono a rappresentare la città, ma sono pezzi di altra città che ha un proprio slang, che ha un proprio modo di vedere le cose e che quindi non necessariamente si integra bene, no, del racconto di, che ne so, di una Roma da bere, ecco.
Sì,
questa è una cosa che io ho apprezzato nel documentario, devo dire.
Sì, in questo caso è di più Roma che è al centro dell'attenzione, ma ci sono anche Lisbona, Atene. Va bene per qualsiasi muro una proposta di un artista, oppure dovrebbe adattarsi l'artista anche ai muri o alle persone che quei quartieri li abitano?
Domanda da un milione di bitcoin, nel senso che l'artista o comunque il writer, perché poi come sapete bene c'è una lotta, c'è sempre stata una lotta, no, tra i writer se appartengono o meno al mondo dell'arte, cioè se riconoscono o meno l'esistenza dell'arte come campo legittimo, no? Come campo simbolico legittimo, però insomma che ritengano di essere degli autori, delle autrici, che ritengano di essere degli artisti, delle artiste, di sicuro ci tengono al proprio segno grafico, e in questo senso un muro è un muro. Poi chiaramente possono costruire un discorso, no, attorno alla città, però se prendiamo il caso di Geco, una delle ragioni per cui è interessante è perché in realtà il suo segno è, a parte alcuni casi, è veramente seriale, cioè è facilmente identificabile, è quello, tant'è vero che lui poi produce gli sticker che diffonde in giro per la città, anche Torino è piena, e quindi, come dire, sta a Torino come sta a Lisbona, come sta ad Atene, non conta tanto il contesto, ma conta il segno. Però questo non vale per tutti e per tutte, ci sono molti writer che invece ci tengono alla loro appartenenza locale, che sono in sintonia con il contesto. Io su questo, di nuovo, come su tante cose, non sono ideologico. Penso che una delle cose belle dell'espressione, no? Dell'espressione culturale, della capacità creativa degli esseri umani è di poter occuparsi degli spazi, quindi di farlo pensando di essere degli artisti, oppure pensare di essere delle voci, no? Che emergono da dei contesti in un dato tempo e spazio molto, molto definiti.
Quando dicevi sticker, a me veniva in mente poteva essere una sorta di franchising esportato nelle città in cui non può operare.
È chiaro che diventa brand, cioè se la tua domanda è questa, cioè se la serialità, no, di questo tipo di intervento poi non diventa una merce in quanto tale, che circola, e, come dire, è un segno, no? Che si stacca dal contenuto, che si stacca dal contesto, che prende valore solo perché è segno. Sì, qua la stai mettendo, bravo, ottima domanda, la stai mettendo nel marxismo più classico, tradizionale, è il segno che si fa merce, e a quel punto circola, diventa incontrollabile e può anche produrre valore. Però è chiaro che uno sticker su un cartellone stradale, piuttosto che uno sticker su un muro, non agisce in ottica di valorizzazione, e quindi forse è anche un tipo di brand, se vogliamo dirla così, o di marchio, che tutto sommato a noi sta simpatico, cioè segnala qualcosa, segnala magari l'ego dell'artista o di chi ha prodotto il brand, sono d'accordo, però al tempo stesso gioca nella battaglia continua contro la valorizzazione, perché è chiaro che se tu hai appena pittato quel muro perché non so, hai chiamato il comune e hai detto i vandali me l'hanno sporcato, il giorno dopo lo riempi di etichette geco, chiaramente certo. A quel punto
la tag ha un altro fascino, però la tag con la bomboletta ha un altro fascino. Comunque spezziamo anche una lancia a favore del geco. Io ho visto in quei 5 minuti scarsi di film, ho visto però degli interventi fatti a misura dell'edificio, molti interventi fatti a misura dell'edificio che è andato a occupare appunto graficamente, e quella è un'operazione molto interessante, perché c'è sicuramente un'osservazione della città, dello spazio, e la voglia o di sovrapporre degrado, fastidio, oppure di esaltare e valorizzare. Mi ricordo un palazzone con il GE e co, insomma, staccato, con in mezzo probabilmente una colonnina, ascensori, sì. Non lo so, però una modalità insomma pensata, ragionata e in qualche modo schierata rispetto a quella che è l'urbanizzazione del territorio cittadino torinese, di Lisbona o di Roma, insomma, tanto è tutto uguale.
Una risemantizzazione dell'architettura stessa.
Beh, poi secondo me una cosa importante in generale di queste forme di espressione, geco o non geco, insomma, chi sia, non è importante, è di, tu hai detto risemantizzare, ma insomma di mostrare con una luce diversa i territori che altrimenti vengono visti come abbandonati, degradati, no? E questo calcestruzzo vivo che ti guarda e che ti sembra privo di vita. Privo di vita ha un par di balle, nel senso che anche dietro il processo dell'abbandono c'è una quantità di attività umana, non umana, animali, piante, agenti atmosferici, forme di vita, no, diverse, che costantemente lavora a fianco di quel calcestruzzo, gli dà una forma. Allora, tutte le forme di iscrizione urbana che giocano su questa risemantizzazione del calcestruzzo, secondo me sono cruciali, cioè nel senso dicono, poi bisogna capire se la gente lo vuole sentire, ma dicono a voce molto, con voce molto forte, guarda che l'abbandono è produttivo, guarda che nell'abbandono c'è vita, guarda che nella rovina, nelle macerie, giusto per fare una citazione torinese, nelle macerie c'è vita, e c'è tantissima vita. Allora questo secondo me ha un valore culturale veramente luminoso, non so come dirlo, ed è un qualcosa che il resto della città, la cultura legittima, le istituzioni culturali, il centro, non può e non vuole capire.
Se lo sogna, sì.
L'hai detto benissimo, Giovanni, grazie.
Ecco, però, sempre per mantenere la polemica.
Però noi lo teniamo per questo proprio qui a Blackout, la nostra pantera grigia Adriano.
No, è che
vai con
uno
la
dei due ragazzi che hanno interloquito con te durante la presentazione dell'esibizione, non mi ricordo più se lo spezzino o il napoletano, ha detto a un certo punto che risemantizzare in questo modo con delle tag iperconosciute che fanno anche moda, tendenza, non è un ausilio alla gentrificazione o meglio alla turistificazione, perché molti vanno, forse il napoletano deve averlo detto.
Sì, il napoletano.
Perché molti vanno a vedere Napoli e fanno il tour dei graffiti.
Sì, è chiaro che torniamo alla questione della merce o del brand di poco fa. È chiaro che una volta che la merce o il brand, il segno, si stacca dalla volontà di chi l'ha messo sul muro e diventa autonomo, a quel punto può essere appropriato da tutti. E questo di nuovo è una cosa che chi si occupa di cultura pop o di mainstream sa benissimo, no? Io durante la discussione facevo l'esempio della trap, ma insomma dell'hip hop in generale, tutte le musiche popolari dei quartieri ghettizzati del mondo, che all'interno del loro contesto hanno un significato. Poi dopodiché, quando la major se ne interessa e dice ma sai che questa roba può vendere, viene espiantata da lì, finisce in una circolazione mondiale, a quel punto produce valore che poi ha una retroazione, perché poi ci saranno quelli che vogliono andare a vedere il quartiere originario dove è nato quel pezzo di drill, di trap e così via. Quindi sì, è vero, può inserirsi in vortici di gentrification, però d'altro canto che alternativa c'è? Nel senso, possiamo produrre manufatti culturali, forme di interpretazione, arte, dibattito, proteggendolo sempre dagli usi distorti della cultura pop e mainstream? Secondo me no, cioè, nel senso, secondo me il gioco è poi riportare in questi quartieri, nel caso in cui vengano poi scoperti o riscoperti da turisti alla ricerca di esperienze forti, riportare questi turisti alla dimensione materiale di quello che stanno vedendo e quindi magari spaventarli. Certo. Fagli vedere che lì dove, nel quartiere popolare dove sperano di vedere solo il segno grafico, poi ci sono esseri umani in carne ed ossa che magari non sono felici di avere il favela tour sotto casa, ecco.
Certo, anzi è proprio quello l'inghippo. Però io appunto, come dicevo all'inizio, ho un'età che mi consente di aver attraversato i primi graffitari, quando ancora Keith Haring non era conosciuto e tantomeno Basquiat, che poi ha avuto questo picco ed è pure morto. La differenza tra le due tipologie, cioè gli artisti, Basquiat era sicuramente un artista, era uno che ci sapeva di arte, come anche Keith Haring, ma anche alcuni dei primi writer tipo Ramsey, questi che avevano anche un'iconografia oltre a essere semplicemente dei writers che ripetono il proprio nome, che si riappropriano del quartieri attraverso loro il continuare a riproporre sempre la stessa grafica. Per quelli che abitano quei quartieri, quale dei due può avere più senso? Cioè, Keith Haring, prima di diventare una serie di sulle spelline, poneva dei problemi seri. I suoi tratti avevano un significato, tutti i suoi personaggini. Ha più senso invece marcare il territorio semplicemente con una tecnica?
Ma è di nuovo domanda estremamente complicata, e di nuovo la mia posizione anti-ideologica mi impedisce di scegliere l'uno o l'altro, nel senso che da un lato, secondo me, noi attribuiamo anche sempre un'intenzionalità, no? Al segno grafico, come se dietro ci sia un'intenzionalità molto, molto chiara da parte di chi lo appone, no? Voglio essere un artista, voglio comunicare questo al mondo. In realtà nelle tag, per esempio nelle tag war l'una contro l'altra, ci sono significati completamente diversi che la cosa interessante è che noi nella maggior parte dei casi ignoriamo completamente, per cui esprimono noia, esprimono rabbia, esprimono desiderio, esprimono tempo libero, esprimono nulla, cioè esprimono anche desiderio di non voler essere riconoscibili, di non essere decrittati, di non essere, capisci? Quindi quello è un bisogno di comunicazione che comprende anche il non essere compresi, oppure il non comunicare nulla di comprensibile, che è un qualcosa che secondo me va difeso comunque, perché è proprio inerente all'essere umano e secondo me è una qualità importante del nostro stare nel mondo. Poi dopodiché ci sono quelli che invece sentono di avere qualcosa da comunicare in senso artistico, e che allora si rifanno addirittura a, non so, a stilemi, a scuole, a riferimenti culturali attuali, oppure fanno quei collage un po' melensi tipo Banksy, ecco. Quella è un'altra cosa, sì. Non so come dire. C'è un gradiente, no, che porta dal segno grafico incomprensibile alla ragazza col palloncino. Questo sì. Gradiente dietro tu ci vedi istituzioni culturali nella parte estrema di là, e invece ci vedi noia, rabbia, disoccupazione, nulla di qua. Non so, la città secondo me rappresenta tutto questo, ecco. Che cosa abbiano bisogno i quartieri? Io poi gli do la risposta da sociologo: i quartieri hanno bisogno di servizi pubblici,
certo,
di,
sì.
di denaro, di pace, hanno bisogno di essere
meno divise,
di garanzie, ecco. E poi dopo eventualmente anche di tag o di bambine col palloncino.
Eventualmente, noi speriamo di meglio per i nostri muri. Bene, Giovanni, grazie, ci sentiamo e vediamo, speriamo presto, anche solo appunto per ringraziarti così vis-à-vis, che sarebbe bello. E grazie ancora, e continua ad ascoltare Blackout, perché c'è Bastioni de Orione fra poco.
Ma certamente, grazie mille a voi, un abbraccio.
Ciao. E niente, è arrivato Giacomo e io ho messo su Africa Airways 2, è così automatico. Giacomo, tu l'hai visto il film, che cosa ne pensi? Dai, dici due robe. Sei voglia, eh?
Ma io da profano potrei dire che è un film che poteva durare anche di meno, nel senso che il messaggio era molto chiaro, secondo me eccessivamente reiterato, però diciamo ci aveva anche dei momenti interessanti sicuramente, anche perché poi soprattutto quando faceva quel, non so, le immagini di Atene per esempio, quando lui faceva quei graffiti in quella maniera acrobatica, insomma, ti faceva anche capire. È anche vero che dal punto di vista così estetico, artistico, e secondo il mio punto di vista è discutibile semplicemente quelle quattro lettere così, però
no,
forse non era quello l'obiettivo.
C'erano anche altre scritte, sì. Però forse nel documentario vengono visualizzate poco, ripeto, non lo so, perché io ho visto solo questo pezzo in cui tra l'altro c'era questo Geco mette le ali, che mi ha anche divertito.
Sì, no, poi è interessante anche il discorso che queste forme chiamiamole artistiche o comunque di interventi urbani nascono con un certo obiettivo, poi però comunque il meccanismo del capitale è onnivoro, quindi lo mangiano, lo risputano e diventa forma di estrazione di valore, e purtroppo questo è un destino che a volte capita anche delle forme, diciamo così, più underground, ecco.
Bene, grazie anche a Giacomo per aver inserito l'ultima chicca di Delicatessen. Grazie comunque a Geco per aver realizzato questo documento di un pezzo della sua vita e della vita collettiva di molte persone che vivono in spazi urbani spesso appunto poco luminosi, e comunque ci vuole poco, Io sono sempre per le autoproduzioni dal basso, potete farlo anche voi, studiatevi un angolo triste della vostra città e rianimatelo, perché no, magari con qualche messaggio anche intrigante. Bene, 20:10, io me ne vado, vi saluto, vi ringrazio per essere rimaste e rimasti all'ascolto di Ristoradio International e di Delicatessen. Fatelo anche con i bastoni di Orione. A giovedì prossimo. Saluti e baci.